Da qualche settimana non facciamo che parlare di una politica assente, di una politica latitante, di un consiglio regionale che non si riunisce.
Ma sei un po' comunista tu, secondo me. Io ho questa idea.
Ecco, allora, per capire che cosa sta succedendo nelle aule del consiglio regionale, ci colleghiamo con Francesco Agus, rappresentante dei progressisti. Buongiorno Agus.
Buongiorno a voi.
Allora, noi veramente non capiamo più, perché da un lato il presidente vi fa le romanzine perché non vi riunite, non state lavorando abbastanza, d'altro lato però non viene convocato questo consiglio. Cioè, per quale motivo c'è questa stasi nella politica regionale?
Più che cosa sta succedendo, la domanda dovrebbe essere cosa non sta succedendo. Perché la realtà è che negli ultimi 2 mesi il consiglio si è riunito solo una volta e le commissioni non si sono riunite perché ormai nelle commissioni non c'è più il numero legale. Cioè, quando sono presenti i componenti della Lega, faccio un esempio, automaticamente non sono presenti i componenti dell'UDC e viceversa. Nessuno capisce quale
ci
sia l'oggetto
del contendere. Ci si fa i dispetti all'interno della stessa maggioranza, diciamo.
Diciamo di sì, perché ormai la legislatura è finita. Noi lo diciamo da mesi. Il problema è che adesso lo dicono anche quelli che dovrebbero governare. Cioè, di fatto si parla apertamente di una legislatura terminata in cui si aspetta soltanto il momento delle prossime elezioni.
Sì, ma non è che le cose da fare manchino, perché oggi leggiamo sull'Unione Sarda che per esempio c'è un assestamento di bilancio che deve essere fatto, e deve essere fatto anche di corsa, perché le scadenze, insomma, tecniche lo impongono.
Certo, prima ancora dell'assestamento va approvato il rendiconto. Certo, e qui non parliamo di qualcosa che può stare al calendario Solinas.
Sì.
Il calendario Solinas è quel calendario con i pezzi mobili, cioè con i giorni mobili, in cui ogni scadenza annunciata con la massima serietà e poi soggetta a slittamenti senza neanche dare spiegazioni. È l'unico calendario dove si è capace di inaugurare un pronto soccorso e aprirlo poi
dopo sei mesi dopo, certo.
Oppure annunciare pubblicamente che entro il 31 maggio ci sarà una delibera che dirà dove saranno i nuovi ospedali, e poi a pochi giorni di distanza, appunto, finisce maggio e finisce anche la promessa fatta della delibera entro maggio.
Certo.
Ecco, in base a quel calendario, queste scadenze, diciamo, potrebbero non arrivare mai. Il problema è che in alcuni casi si tratta di scadenze dettate da norme statali insuperabili, cioè il rendiconto va approvato entro quella data.
Certo.
Lo stesso ritardo sta colpendo anche diversi comuni. Il comune di Cagliari ugualmente è in gravissimo ritardo, e tanto da rischiare il commissariamento, perché ora c'è stata una proroga, però capiamo bene che non aver approvato in quel caso addirittura il bilancio di previsione entro le scadenze, diciamo, espone l'ente a quantomeno a un malgoverno, ecco. Nel caso della regione abbiamo il problema c'è anche un problema aggiuntivo che non stanno considerando. Per approvare il rendiconto, i bilanci degli enti partecipati devono essere vagliati dai revisori dei conti.
Se non ci sono.
Sembra un tecnicismo. Perché tra l'altro qui c'è anche una questione ancora più grottesca.
Sì.
Non sono stati nominati perché ovviamente sono alle prese con una spartizione di incarichi che ormai dura da mesi, che però in alcuni casi ha ritardato nomine obbligatorie per legge. Nel caso dei revisori contabili capite bene che è impensabile pensare a un ente pubblico che non è soggetto al controllo dei revisori. Cioè, non sono organi che tu puoi avere o non avere, devi averli,
certo.
Anche se non ti sei ancora messo d'accordo su quale partito deve esprimere quelle nomine. Quello passa in secondo piano, nomina un caprone, ma devi nominare qualcuno.
Ecco, quello che però lei ci sta raccontando è uno stato di paralisi totale, nel senso che anche dal punto di vista tecnico, contabile, c'è un blocco totale della macchina regionale. Quindi ci spieghiamo perché, per esempio, i soldi del bando Resisto ancora, ci siano categorie che non hanno visto una lira. Parliamo delle compensazioni alle piccole imprese, ai professionisti per il periodo Covid, e ci sono soldi che dovrebbero essere spagati da anni e che non sono ancora arrivati. Cioè, la paralisi si spiega così anche.
Completamente. È sufficiente parlare con le associazioni datoriali.
Sì.
Le imprese che hanno inviato la domanda, tra l'altro una domanda anche costosa.
Sì.
La compilazione non era gratuita.
No, dovevano fare i consulenti, la dovevano fare i consulenti, certo.
E alla maggior parte di queste non è stato nemmeno detto tu non hai diritto. Ci sono persone che stanno aspettando il contributo e che in realtà quel contributo non lo riceveranno mai, semplicemente perché sono molto in fondo in graduatoria. Di fatto è stato fatto un click day. Non l'hanno chiamato click day, però chi ha inviato la domanda prima delle 9 avrà qualche possibilità di avere ristoro, e tutti gli altri no.
Cioè non è mai stata pubblicata una graduatoria, cioè tanto per dire.
No, la graduatoria è stata pubblicata per quelli che diciamo per cui sono state stanziate effettivamente le risorse.
I beneficiari, okay. Insomma. Sì.
A tutti gli altri si è detto troveremo altre risorse.
Ok.
Il problema, cioè i problemi sono tanti. Il primo è che anche quelli che sono in graduatoria non hanno ricevuto la totalità dello stanziamento. Hanno ricevuto, quando va bene, il 60%. Ora, capiamo bene che si tratta di un momento, cioè di un ristoro pensato per il 2020. Perché quei ristori dovevano, diciamo, servire ad aiutare le imprese per i guasti,
a resistere,
i danni.
Come dice giustamente
come
la
il titolo del bando spiegava tutto, resisto,
subiti nella primissima parte della pandemia, sì. Quando appunto c'era stati costretti a chiusure lunghissime ed era già un'altra epoca. Ora il problema è che quelle imprese, quelle che sono riuscite a sopravvivere a quella fase, ora hanno, diciamo, si trovano di fronte a una nuova crisi. Pensiamo al caro energia, al caro carburanti.
Certo.
E
certo.
Le imprese che non hanno niente per il caro energia, che non hanno avuto niente per questa ultima crisi, stanno ancora aspettando i ristori della precedente. Cioè i tempi della regione non coincidono con quelli di vita delle persone.
Ecco,
la cosa peggiore è che ogni volta che possono raccontano che invece il bando resisto è stato, diciamo, un grande successo. Ma
i successi, dal loro punto di vista, i successi sono tanti, anche nel campo sanitario.
Sì, l'altro giorno si sono vantati
solo successi,
di avere una sanità eccellente, perché siamo il Sole 24 Ore ha detto che siamo l'isola felice degli anziani. Ci vuole un bel coraggio a sostenere che abbiamo un sistema sanitario, che facciamo l'assistenza domiciliare in maniera esemplare.
È arrivato adesso un messaggio che dice: molte imprese che hanno a che fare con la regione stanno disdicendo i contratti perché nessuno paga.
Certo.
Ovviamente la situazione è questa. Ma da un punto di vista politico, ecco, che cosa si dice nei corridoi del palazzo? Perché il quadro che ci hai raccontato è chiaro, no? Però da un punto di vista pratico, quindi cosa
come
succederà?
Se ne viene fuori?
Come se ne esce? Se se ne esce in qualche
se se
modo.
Se ne esce con le elezioni, con
voto, crisi,
voto anticipato, voto, non lo so, che succede?
Scenari possibili.
Secondo me loro hanno superato il limite.
Da un bel po'.
Si può governare male, perché non tutti sono in grado di governare bene. Non si può andare oltre. Non si può, per esempio, non approvare il bilancio con tutti i crismi. Non si può ritardare la nomina di enti e agenzie quando quelle nomine sono obbligatorie per legge. Non si può andare oltre la legge, perché c'è un principio di legalità che deve essere salvaguardato. Io ho perso le elezioni 3 anni fa insieme alla mia coalizione.
Certo.
Abbiamo tutti perso le elezioni. A noi tocca fare l'opposizione in questa fase. Non è pensabile però che chi le ha vinte vada oltre la legge, perché quei limiti non sono limiti creati ad arte per me che ho perso le elezioni, sono limiti creati perché tutti i cittadini non subiscano delle prevaricazioni oltre a quelle previste dalle norme. Ecco, in questa fase non è questione più di destra o sinistra, è questione che il governo della regione non funziona, e il problema è che il principale, diciamo, all'apice dei problemi c'è il problema politico, cioè chi governa la regione non è in grado di farlo, anche perché in questa fase tutto è bloccato non dal fatto che si debba ragionare su come superare il momento pandemico o post-pandemico, è tutto bloccato dal fatto che non ci si mette d'accordo su chi debba fare l'assessore e su chi debba fare il presidente di un ente. E non esiste, perché abbiamo ancora gran parte della macchina regionale commissariata illegalmente, e non ci sono i revisori dei conti, e quindi approvare un rendiconto sarà impossibile, e quindi quei fornitori che mandano i messaggi giustamente a voi non troveranno mai soddisfazione. E si agisce semplicemente per mettere una pezza quando ci si trova di fronte a un buco.
Ma
pensiamo,
il punto di rottura,
al caso dei medici in affitto.
Quello che chiedeva Follesa, dal suo punto di vista, dalla sua esperienza di consigliere regionale, il punto di rottura quando arriverà? Se arriverà?
Secondo me è già arrivato. È già arrivato, bisogna solo capire quanto è capace la società sarda di reggere a questo schifo. Il punto di rottura non sarà in consiglio regionale, perché in consiglio regionale, il consiglio regionale è l'unico posto in Sardegna dove ancora hanno una maggioranza di persone che li sostengono. Non c'è bar, non c'è teatro, non c'è sala dove possono avere quella stessa maggioranza. È ancora l'unico posto dove si fa finta di non vedere che il re sia nudo.
Sì.
In realtà il re è nudo ed è un pessimo spettacolo, perché questo continua a fastellarsi di bugie e di scuse, non fa altro che rendere, diciamo, più difficile un periodo che già di per sé sarebbe difficile, perché appunto ci troviamo di fronte a crisi economiche che ormai, cioè, a motivazioni e a problemi che purtroppo non tendono a finire. Quindi bisogna resistere, bisognerebbe resistere, bisognerebbe utilizzare il meglio della nostra società, e invece si perde il tempo per decidere chi deve fare l'assessore all'ambiente.
Ma ci sarà una grande mobilitazione di piazza, perché il mondo della sanità è scontento, il mondo dell'imprenditoria è scontento, il mondo della cultura, mi verrebbe da dire, non ne parliamo. Che cosa, ecco, da questo punto di vista
adesso, noi abbiamo una situazione che vede, per esempio, l'impossibilità di ricevere cure di primo soccorso per buona parte dei sardi, tolto i sardi che vivono nelle zone metropolitane o urbane, quindi di Cagliari e di Sassari, un 40% dei sardi. Abbiamo un altro 60% che oggi, per accedere alle prime cure, a volte deve fare 100 km di ambulanza, quando non sono 200.
Sì.
Una situazione del genere, il disastro è già arrivato.
No,
occorrerebbe
certo
una mobilitazione forte, e quando poi si sente che la risposta è l'attivazione dei medici in affitto, cioè utilizzare il modello Ghilarza come modello per riformare la sanità sarda, si è già oltre. Se, diciamo, questo non dà uno stimolo all'opinione pubblica e alla cittadinanza della nostra isola, per un motto anche di un motto popolare, evidentemente va bene così, ma secondo me non può durare. Perché ormai appunto nessuno li difende, e gli imbarazzi stanno iniziando ad arrivare anche nel loro campo, penso che ci sono persone che hanno sostenuto il centrodestra e che hanno sostenuto questa maggioranza che non ne possono più. Ora io spero che anche in consiglio regionale i colleghi che siedono in quei banchi abbiano un sussulto nei prossimi mesi, perché so che buona parte di loro ormai si sente stretta in quella
coalizione
a difendere l'indifendibile. Però se non c'è qualcosa fuori, sarà difficile che appunto dentro i palazzi accada qualcos'altro.
Ecco, per paradosso si potrebbe dire che forse la soluzione sarebbe quella di privatizzarla questa regione per dargli un po' più di efficienza. Era un modo per arrivare sul tema delle privatizzazioni degli aeroporti, che è uno di quei temi sui quali per esempio ci si aspetterebbe una qualche presa di posizione dalle forze politiche e dalla regione,
una valutazione,
e dall'istituzione,
insomma,
regionale, una valutazione. Voi avevate in programma, c'era in programma ieri in consiglio una riunione delle commissioni interessate, credo trasporti e attività produttive, che non si è potuta fare, sempre per le solite divisioni interne?
Presumo, perché la commissione era convocata regolarmente e poi senza preavviso è arrivata la lettera di sconvocazione. Parrebbe perché questa settimana è prevista l'ultima settimana di campagna elettorale.
Sono tutti impegnatissimi per queste grandi, appassionanti lezioni amministrative.
Non si parla d'altro, devo dire.
io avrei avuto il pudore di non dire una fesseria del genere, perché pensare che gli amministrativi di Quartucciu possano, con tutto il rispetto, parlare,
certo.
impedire anche semplicemente una discussione sull'aeroporto, non una decisione, è una follia che credo non vada bene nemmeno ai cittadini di Quartucciu. Però la corsa alla scusa, che deve trovare ogni volta una scusa diversa per procrastinare, questo, a questo giro funziona, ha inventato
questo. Questo funziona bene, sì.
Cioè c'è sempre dopo la dopo l'AMA Omnibus, dopo il rimpasto, dopo le amministrative, la settimana prossima ce ne sarà un'altra.
Quale sarà la prossima scadenza, punto interrogativo?
Un po' come si faceva a scuola, non sì. ho studiato perché mia nonna così ha fatto il triplo salto mortale, il carpiazzo.
Agus, comunque qual è il prossimo appuntamento segnato in agenda reale?
Allora, sull'aeroporto se ne riparlerà il 16.
Sì.
E ovviamente speriamo che prima del 16 ci sia una data, un'informativa completa da parte della regione.
Certo.
Perché certo. qui si sta parlando, io leggo il termine privatizzazione, però rilevo il fatto che a me l'aeroporto di Cagliari non è mai sembrato un esempio di ente pubblico.
No, certo, certo.
Così come intendo io un ente pubblico. Quindi diciamo, siamo già in una situazione che non è la migliore possibile.
Assolutamente.
Ciò detto, è assurdo che il presidente della regione, che si occupa di tutto, insieme all'assessore dei trasporti, non abbia detto una parola su questo tema.
Sì.
Anche perché il presidente della regione ha l'obbligo di essere informato e di relazionare al Consiglio regionale. Quindi diciamo, speriamo di arrivare a quel punto con un qualcosa di... con una presa di posizione da parte della regione.
Quindi aspettiamo il 16 e poi vediamo che cosa succede. Così.
E poi in agenda dovrebbe esserci questo assestamento di bilancio, che loro chiamano anche legge omnibus.
Sì.
E, per ora non è nemmeno abbozzata, quindi secondo me bisognerà aspettare agosto.
140 milioni di spesa più o meno, giusto? Leggo bene?
Ma non è vero, perché no. ci saranno 20 milioni da restituire ai capitoli dove il presidente aveva preso le risorse da dare agli agricoltori dopo la manifestazione sì. di Coldiretti, cioè sì. quando era salito sul palco e aveva detto,
sul carro era salito,
trovato,
sul trattore
sì,
sul
ricordiamo trattore. Tutti quel momento magico
sì.
per dire ho trovato 20 milioni, non è vero che li aveva trovati, li ha tolti da un capitolo destinato agli artigiani, quindi all'artigianato, e un altro alla sanità.
Sì.
Quindi 20 milioni andranno rimessi in quei capitoli. Poi ci sono delle spese obbligatorie. Alla fine si tratterà di ragionare su qualche decina di milioni di euro che a nostro giudizio dovrebbe andare a dare un sostegno, un ristoro alle categorie più penalizzate dall'ultima crisi.
Certo, certo.
Io per esempio penso a tutti quelli che, a differenza appunto del mondo agricolo, che ha avuto un sostegno, non hanno ricevuto niente nonostante siano stati più colpiti dall'emergenza carburanti e costo dell'energia.
Certo.
Ci sono mondi che insomma vanno sostenuti, e quindi la nostra proposta sarà questa. Il problema è che rischia di arrivare talmente tardi da non essere...
Sì, c'è anche una scadenza tecnica il 30 giugno, adesso non mi ricordo quale sia, però cioè, i tempi
sì,
sono
per
stretti.
Il rendiconto, per il rendiconto.
I tempi sono piuttosto stretti.
Vedremo. E poi c'è il piano casa, che ugualmente è stato annunciato come quasi pronto già 4 volte. Alla quinta scatta il bonus, perché a questo punto magari arriva davvero la legge. E a quanto sappiamo stanno cercando di fare una legge che non venga impugnata dal governo. Come sappiamo questo non è il loro sport preferito,
no.
e quindi prendono tempo. Il problema è che tutto il mondo dell'edilizia di fatto è paralizzato da questo limbo normativo.
Sì, sì. Che va a sommarsi neanche... al caos creato dal 110, da tutte quelle cose lì.
Neanche gli ambientalisti sì. più sì. radicali, stile esercito delle 12 scimmie, avrebbero mai immaginato un mondo in cui realmente quel sistema... E in quel sistema sarebbe creata una paralisi come questa.
Sì.
Ci sono riusciti loro, insomma.
Va bene, seguiremo l'evoluzione di questa e di altre vicende che riguardano la politica regionale. Io ringrazio Francesco Agus per essere stato con noi e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie. Alla prossima.
Grazie.
Ciao.